Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Allerta nei cieli dell'Europa orientale per lo sconfinamento di 3 caccia russi in Estonia. Tallinn chiede consultazioni in sede NATO. Contro la recrudescenza dei femminicidi, i cantoni favorevoli a misure come la sorveglianza attiva dei potenziali autori di violenze. Politica dell'asilo in Ticino, oggi l'inaugurazione del nuovo centro destinato ai minorenni non accompagnati nel Malcantone. Strumenti utili oppure dannosi per l'ambiente e per la quiete pubblica. A Zurigo si vota una proposta di divieto dei soffiatori a benzina. L'Ambripiotta a Vienna per rialzare la testa e Lugano a Davos in cerca di conferme nel turno odierno del campionato di hockey. Cresce la tensione nei cieli dell'Europa orientale dopo che 3 aerei da combattimento russi hanno sconfinato ieri nello spazio aereo estone, sorvolandolo per oltre 10 minuti. Tallinn ha subito invocato l'articolo 4 della NATO, mentre la Russia nega l'accaduto. Nella notte poi un intenso bombardamento sull'Ucraina ha messo in stato di massima allerta le difese aeree polacche. Il contributo del nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
Ancora uno sconfinamento nei cieli dell'Europa dell'Est. Ieri mattina 3 MiG-31 russi sono entrati nello spazio aereo estone, sorvolando per 12 minuti l'isola di Vendlo, il punto più settentrionale del paese. A intercettarli ed accompagnarli fuori dai cieli estoni sono stati 2 F-35 italiani, impegnati nella missione di pattugliamento dell'area. Mosca nega di aver compiuto irregolarità, affermando che la rotta dei suoi aerei è rimasta sopra le acque neutrali del Mar Baltico. Per Tallinn si tratta della quarta provocazione di questo tipo subita dalla Russia dall'inizio dell'anno. Il governo ha deciso di richiedere subito l'attivazione dell'articolo 4 della NATO, che prevede consultazioni tra gli alleati. L'incontro si terrà all'inizio della prossima settimana. Una decisione analoga era stata presa dalla Polonia una decina di giorni fa, dopo la violazione del proprio spazio aereo da parte di 19 droni russi. In quel caso l'Alleanza Atlantica aveva deciso di attivare l'operazione Sentinella Orientale per aumentare la protezione della regione. E proprio la Polonia ha registrato ieri un altro incidente, dopo che 2 jet russi hanno sorvolato a bassa quota una sua piattaforma petrolifera, sempre nel Mar Baltico. In Ucraina, intanto, è stata un'altra notte di terrore a causa dell'ennesimo massiccio bombardamento russo. 3 persone sono rimaste uccise e almeno 12 ferite in un attacco in tutto il territorio del paese, in cui Mosca ha utilizzato 580 droni kamikaze e 40 missili, di cui 8 balistici. Come accade in questi casi, le forze aeree di stanza in Polonia sono state messe in stato di massima allerta e sono decollati i caccia. Varsavia osserva con attenzione. Il timore di un'ulteriore provocazione russa è molto alto.
Sì, dunque, timori molto alti perché il rischio di nuovi incidenti è elevato. La NATO si riunirà all'inizio della settimana prossima per analizzare ulteriormente questa delicata situazione che mette sempre più alla prova la tenuta dell'alleanza. Piero Grabeck.
Una prova in più per la NATO lungo il suo fianco orientale, dove ora diversi paesi ormai temono le incursioni russe, la pressione russa dopo aver scelto di aderire all'ombrello difensivo atlantico. Ieri il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha parlato di una risposta rapida e decisiva da parte dei jet militari che pattugliano la zona. I dettagli di questa missione, di questa risposta, verranno discussi al più presto.
Meie palve on artikkel 4 käivitada, mis tähendab siis liitlaste vahel selliseid poliitilisi konsultatsioone.
Noi chiediamo l'attivazione dell'articolo 4 dell'alleanza, ha subito comunicato il premier dell'Estonia, Kristen Michal. Questo significa consultazioni politiche tra gli alleati e poi una riunione dell'assemblea NATO per discutere cosa sia necessario fare in più.
NATO õhukaitse ju töötas, et lennukid läksid, sundisid Venemaa.
La difesa aerea della NATO ha funzionato, gli aerei russi sono stati costretti ad andarsene, ma la loro permanenza nello spazio aereo estone rappresenta un'intenzione ostile, se non un'operazione pianificata. In realtà intrusioni di questo tipo non sono proprio una rarità nella zona del Baltico, ma quella di ieri in un momento così delicato è stata percepita come particolarmente sfacciata da parte delle autorità estoni. L'Unione Europea l'ha definita una provocazione estremamente pericolosa che va ad aumentare ancora di più la tensione. Il presidente statunitense Trump ha chiesto ulteriori informazioni ai suoi funzionari e si è limitato ad affermare che questa situazione non gli piace.
Sì, è proprio il presidente degli Stati Uniti. Sul piano interno ha firmato ieri un decreto esecutivo per limitare la concessione dei cosiddetti visti H1B, dei permessi di lavoro a tempo determinato, rinnovabile, a cui fanno ampiamente ricorso le ditte tecnologiche. Nel concreto verrà introdotta una tassa annuale di $100,000 per ottenere un visto, un ammontare che dovrebbe scoraggiare la gran parte delle aziende a farvi ricorso. Nel 2024 sono stati rilasciati 400,000 visti di questo tipo, i due terzi a cittadini indiani. Chiesta a gran voce da chi si batte per proteggere le donne dalla violenza di genere, la sorveglianza elettronica attiva degli individui ritenuti pericolosi, anche senza che siano già passati all'atto, potrebbe diventare una realtà. Un progetto in questo senso, comprendente una centrale nazionale, verrà elaborato dalla conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia. Non è l'unica misura implementata per contrastare la recrudescenza dei femminicidi, e ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
Il progetto è ancora tutto da realizzare sia sul piano tecnico sia su quello legislativo e i cantoni devono in realtà ancora provarne il principio. Quanto deciso ieri dai vertici della Conferenza Intercantonale di Giustizia e Polizia è in ogni caso il primo passo concreto dopo anni di discussioni appunto su principi e opportunità verso la sorveglianza attiva, quindi in tempo reale, dei potenziali autori di violenza nei confronti della partner o dell'ex partner. E si tratterebbe di una novità di enorme portata per la Svizzera, come ci conferma Norman Gobbi, membro di direzione della conferenza intercantonale. Intanto perché i braccialetti elettronici verrebbero monitorati da un'unica centrale in Svizzera.
Questo permetterebbe, per esempio, di assicurarsi che la persona minacciosa non si avvicini troppo alla sua vittima, e questo dovrebbe avvenire attraverso un controllo, monitoraggio nazionale, proprio per un principio di efficienza e di efficacia che poi attiverebbe l'intervento della polizia. Qualora questa distanza di sicurezza non venisse rispettata. Anche in Ticino è già successo che persone che erano minacciose nel proprio cantone sono arrivate da noi e hanno commesso delle violenze.
Ma una grande novità, dicevamo, anche per un altro aspetto, il più controverso, destinato a suscitare ampio dibattito. I braccialetti elettronici potrebbero infatti essere ordinati anche nei confronti di chi ancora non ha commesso violenze.
Questo credo che sia un elemento su cui bisogna essere attenti, proprio perché spesso, lo sappiamo, nonostante tutte le misure preventive, nonostante tutte le prese a carico, c'è purtroppo un passaggio a un atto violento, e quindi l'obiettivo è proprio quello di tutelare sempre di più le vittime o le potenziali vittime, e questo attraverso più sistemi di controllo che però, come sappiamo, purtroppo il rischio zero non possono garantirlo.
Principi che verranno sottoposti in novembre all'Assemblea Generale delle Direttrici e dei Direttori Cantonali di Giustizia e Polizia. Il monitoraggio elettronico nazionale non è però l'unico provvedimento attualmente discusso per contrastare i femminicidi, già 22 quest'anno. In corso di implementazione c'è anche l'armonizzazione degli standard nella valutazione delle minacce, affinché una persona, per esempio ritenuta molto pericolosa a Sciaffusa, non sia considerata poco pericolosa nei Grigioni e viceversa. E poi c'è sempre l'annoso tentativo di rendere più fluido lo scambio di informazioni fra polizie cantonali.
Il blocco 1 della centrale nucleare di Betznau nel canton Argovia è rientrato in funzione. Si era disattivato automaticamente due giorni fa in seguito ad un incidente ad una linea dell'alta tensione nelle vicinanze. Un cavo si era staccato da un palo finendo sul tetto di un edificio industriale. Non ci sono stati feriti, soltanto danni materiali. Le condizioni di sicurezza sono state garantite in ogni momento, scrive oggi in una nota Axpo, gestore della centrale. Ora le novità, e sono diverse, che riguardano in questi giorni il settore dell'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Ticino. Oggi viene inaugurato un nuovo foyer per minorenni non accompagnati a Bombinasco e fra una settimana aprirà le porte il nuovo centro polivalente di Camorino. Francesca Calcagno ne ha approfittato per fare il punto.
In Ticino ci sono 2.500 richiedenti l'asilo detti ordinari, che quindi non sono cittadini ucraini con statuto S. Di questi 2.500, 800 alloggiano in 22 centri collettivi gestiti dalla Croce Rossa. Poi c'è chi vive in appartamento nelle pensioni, una soluzione, quella delle pensioni, un po' meno utilizzata negli ultimi mesi. A Renzo Zanini, che è il capo dell'ufficio dei richiedenti l'asilo, ho chiesto se l'emergenza, nel senso di ricerca di posti letto, è rientrata.
Siamo di fronte a quella che può essere definita una nuova normalità, nel senso che I numeri nel settore dell'asilo sono molto alti, sono più del doppio rispetto a quelli a cui eravamo abituati negli anni precedenti. Non siamo più dunque confrontati con una scarsità di posti letto. In questa fase bisogna concentrarsi sulla qualità e soprattutto anche sul contenimento dei costi.
5 dei 22 alloggi collettivi sono per minori non accompagnati, che sono 220. Uno di questi è il foyer di Bombinasco, che viene inaugurato oggi e di cui vi parleremo in 6 di sera.
Sì, fra una settimana invece, come detto, apre il centro polivalente di Camorino.
Sì, se ne parla da anni, il momento è arrivato, un progetto pilota, la gestione è interamente del cantone, sabato ci saranno le porte aperte appunto. I posti sono 175, ma è previsto che ci vivano in 150 circa. Sempre a Zanini ho chiesto come si inserisce questo elemento nella nuova normalità di cui parlava.
Il centro polivalente di Camorino rappresenterà un importante tassello della strategia cantonale d'accoglienza. Rappresenterà una nuova struttura ordinaria, quindi una struttura su cui potremo contare a medio-lungo termine, le cui attività appunto andranno a completare l'offerta della prima fase di integrazione.
In passato Camorino aveva fatto molto discutere, in quello che allora era un bunker vivevano i NEM, persone che devono lasciare la Svizzera ma che per varie ragioni non possono essere rimpatriate e che quindi non possono neppure seguire un percorso di integrazione. Il Consiglio di Stato ha deciso che questa categoria di migranti non alloggerà nel nuovo centro.
Il regolamento è formulato in maniera ampia, considerato però che l'obiettivo del centro è quello di mettere l'enfasi sull'integrazione. Di principio il collocamento di persone con un termine di partenza presso il centro polivalente di Camorino al momento non è previsto.
Le persone con un termine di partenza in Ticino sono più di 160, la maggior parte vive in appartamenti, una sessantina nei centri collettivi.
Con l'avvicinarsi dell'autunno si avvicina anche la stagione dei soffiatori, strumenti di lavoro indispensabili per alcuni, macchinari superflui e fastidiosi per altri. Dopo un ventennio di discussioni e cambi di fronte in Parlamento, il 28 settembre a Zurigo sarà la popolazione a stabilire se l'uso di questi apparecchi in città in futuro verrà o meno limitato. Ma ci dice di più Emanuele Ferrari.
Il rumore di un soffiatore a benzina, il suo uso attualmente a Zurigo è permesso, sempre. La città, abbiamo chiesto, ci ha assicurato che nel suo parco attrezzi di soffiatori con un motore a combustione non ne ha più. Ad usare questo attrezzo non sono però unicamente gli operatori ecologici comunali, vi sono anche giardinieri, carpentieri, bidelli e per i motivi più diversi. Ora alle urne si decide se proibire i soffiatori a benzina e limitare l'uso di quelli elettrici all'autunno, da ottobre a dicembre. Nei restanti 9 mesi resterebbe possibile l'impiego, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità, in situazioni speciali come per la pulizia della città, dopo grandi eventi come la Street Parade. Limitazioni eccessive per la destra, che dice di mettere un no sulla scheda di voto. Una buona soluzione per la sinistra, che dice sì.
No, fino adesso no.
Sibille Kauer, consigliera comunale verde, così risponde alla domanda se ha già usato un soffiatore. Per lei è chiaro, l'impiego di questo attrezzo è da limitare. Per quali motivi?
Perché è un uso ragionevole che troviamo qui, perché è un uso che rispetta la salute, rispetta la biodiversità, ma rispetta anche che possiamo pulire le strade delle foglie.
Inoltre vi è un altro elemento di cui tenere conto.
Il rumore. Qui siamo in città Zurigo, che c'è tanta gente su poco posto e un livello di rumore ne abbiamo già alto in città.
Visione decisamente diversa tra chi è contrario all'introduzione del divieto, come la consigliera comunale liberale Martina Zürcher.
Tanti anni fa c'era tanto rumore con quelli a benzina, ma adesso qui in città ci sono tanti soffiatori elettrici, sono molto più silenziosi, sono, dipende dal modello, sono come un asciugacapelli o un aspirapolvere.
Facciamo allora un test, soffiatore elettrico prima, asciugacapelli poi. E se già si parla di divieti, aggiunge ancora Zürcher.
Perché i soffiatori per foglie e non i tossaerbi o i tagliasiepi o le spazzatrici stradali?
Inoltre l'uso di questi macchinari è già limitato dagli orari di quiete pubblica per il riposo notturno e pomeridiano. E poi, per la liberale, non va dimenticato l'aspetto efficienza.
Ci hanno detto che il lavoro è 3 o 4 volte di più senza i soffiatori.
L'errore altrove controbattono i favorevoli alle limitazioni.
Io penso che oggi viene pulito troppo, fa bene di pensarci dove pulire, quanto spesso pulire, perché non è che pulito è sempre il meglio, soprattutto non per la biodiversità.
Dipende dove si usa, si deve prendere i fogli sulle marciapiedi, sulle piste ciclabili, sulle strade, e lì non ci sono tanti animali piccoli.
Intanto i primi alberi cominciano a perdere le foglie, il rumore dei primi soffiatori si sovrappone a quello del traffico. A fine mese sapremo se sarà stato per l'ultima volta a settembre.
Negli Stati Uniti l'uccisione di Charlie Kirk non sembra aver portato a una riflessione critica sui toni della politica. Anzi, il clima si è ulteriormente acceso con il presidente in prima fila che punta il dito contro l'opposizione. Ma cosa sta succedendo nel paese? Resterà una democrazia funzionante? Sono gli interrogativi dell'episodio attuale del nostro podcast d'attualità Il Mondo Là Fuori, e le risposte sono del nostro corrispondente a Washington, Andrea Vosti.
Però è chiaro che l'omicidio di Charlie Kirk potrebbe innescare dinamiche completamente nuove, e ripeto, basta andare sui social media negli ultimi giorni, c'era che scriveva: se non contrattacchiamo ci ammazzeranno tutti. Ecco, quando questa retorica diventa normalizzata è chiaro che diventa difficile poi gestirla, e episodi di violenza possono succedere e trovano un terreno fertile per poter far ripiombare l'America in una nuova stagione di violenza politica che nessuno vuole.
E in tutto questo c'è qualcuno che sta cercando di calmare le acque, di usare toni più pacati, di fare un passo verso l'avversario politico, magari mostrandosi assieme a una celebrazione, non lo so, io mi immaginerei qualcosa del genere.
Ha provato a farlo appunto il governatore repubblicano, tra l'altro dello Utah, Spencer Cox, aveva parlato di un possibile punto di svolta per il paese, della necessità di calmarsi, di raffreddare la temperatura dello scontro politico.
Because we can always point the finger at the other side, and at some point we have to find an off-ramp, or it's going to get much, much worse.
Era un campanello d'allarme che però nessuno ha raccolto.
Gli Stati Uniti, un paese fuori controllo, è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast, che trovate ad esempio sul sito oppure sull'applicazione della RSI cercando Il Mondo Là Fuori. E con questo è tutto per il Radiogiornale Ora C'è lo Sport. Buon pomeriggio.